Ben ritrovati amici, questa settimana ci si dà all'arte. Vi voglio raccontare infatti la tormentata storia di Leonora Carrington, pittrice e surrealista che visse un amore intenso per anni, ma la vita e la guerra resero difficile se non impossibile. Un amore che potremmo definire surrealista, così come lo sono stati i suoi protagonisti. Ad affascinare gli estimatori di Leonora Carrington, oltre alla sua arte e la sua tumultuosa vicenda biografica, che è stata raccontata su libri, saggi, articoli di svariati giornali e riviste, è soprattutto la sua storia d'amore con un altro grande pittore surrealista, Max Ernst, tanto da essere considerata degna di un romanzo. Leonora nasce il 6 aprile 1917 a nord-ovest dell'Inghilterra, in una famiglia agiata. Il padre Harold è un magnate del tessile tra i più ricchi della zona e la madre Maureen, di origini irlandesi, è figlia di un medico. È proprio l'Irlanda, attraverso racconti di fate e antichi re celtici, a ispirarla sin da bambina. La nonna materna e la tata, entrambe irlandesi, sono per lei generose cantastorie di un immaginario suggestivo e pieno di simboli. È il primo contatto con quel mondo soprannaturale tanto amato da Leonora e protagonista di tutta la sua arte. Accanto alle fiabe e ai miti, un altro mondo più tangibile, ma non per questo meno attraente, cattura l'interesse della piccola Leonora, il mondo animale. Lo zoo di Blackpool è il suo luogo preferito e ne diventa presto un'assidua visitatrice. In quel periodo ero solita andare al parco zoologico e andavo tanto spesso che conoscevo più gli animali che le bambine della mia età. L'unione profonda tra l'essere umano e l'animale è un tema ricorrente nella sua arte. Il cavallo e la iena diventano per lei delle guide spirituali e incarnazioni del suo mondo interiore e istintivo. Ognuno di noi possiede un'anima animale, ognuno di noi ha un proprio bestiario interiore. Bizzarra e intelligentissima, con abilità particolari, capace di scrivere con entrambi le mani e anche al contrario, già da bambina disegna i protagonisti dei suoi sogni. Non avevo tempo di essere la musa di nessuno, ero troppo occupata a ribellarmi alla mia famiglia e imparare a essere un artista. Sogni, miti, esoterismo, alchimia, agli occhi di Leonora Carrington niente ha confini, tutto si trasforma in arte. Nel 1936 viene ammessa all'Ozenfan Academy of Fine Arts di Kensington. Ancora non lo sa, ma sta per fare l'incontro che cambierà la sua vita. Lei ha 19 anni, è giovane e piena di idee vulcaniche che la sua testa non riesce neppure a contenere. Ha appena letto un libro sul surrealismo, scritto da Herbert Read, in cui per la prima volta ha visto riflesso il proprio esorbitante universo interiore. In copertina il libro riportava un dipinto del pittore tedesco Max Ernst, due bambini minacciati da un usignolo, datato 1924. Nel quadro il paesaggio è verde e il cielo è azzurro. Un usignolo si libra sopra due bambine. Una delle due ha in mano un coltello e sembra inseguirlo. Dinanzi a lei si spalanca un cancello di legno che pare la porta di accesso a un mondo onirico. Quel quadro e i suoi elementi, il cancello, la casa giocattolo, il pomello blu, paiono riflettere l'immaginazione irrazionale di Carrington, la sua infanzia perduta. Leonora ne è affascinata, ma ancora non sa di essere destinata a incontrare proprio l'autore di quell'opera. Conobbe Max Ernst nel 1937 a una festa, in un luminoso giorno d'estate, poco tempo dopo aver visto i suoi lavori all'esposizione del Salone Surrealista Internazionale di Londra. Fu amore a prima vista per entrambi, peccato che lui fosse sposato. Per Ernst, che aveva 26 anni più di Leonora, tuttavia la consorte non fu un impedimento. I due trascorsero l'intera estate assieme a Lamb Creek, nella casa di un amico di Ernst, Roland Penrose. Poi, con l'arrivo dell'autunno, si trasferirono a Parigi, all'epoca città libera e cosmopolita, dove si circondarono dell'amicizia di un nutrito gruppo di artisti, tra cui André Breton, Joan Miró, Man Ray, Picasso e Salvador Dalí. Max Ernst e Leonora vissero il loro amore nella culla del surrealismo. Ma presto anche l'atmosfera parigina cominciò a non essere più adatta alla coppia. Leonora e Max cominciarono a desiderare la tranquillità più assoluta, la serenità, la lontananza dalla frenetica vita di città. Si trasferirono così a sud, a Saint-Martin-d'Ardèche, dove comperarono una casa di campagna. Max la decorò con affreschi e sculture, mentre Leonora si dilettava nella sua amatissima pittura. Le giornate trascorrevano tra passeggiate, visite degli amici di Londra e Parigi, conversazioni su arte e letteratura. Leonora avrebbe detto a un'intervista al Guardian nel 2007 che tutto ciò che imparò lo imparò da Max. E questo malgrado Leonora avesse ricevuto una formazione di alto livello nelle migliori accademie e con anche un soggiorno a Firenze. Max, oltre che il suo amante, era anche il suo faro, il suo principale punto di riferimento artistico e culturale. Seppur divisi dalla loro età, dalle loro origini e anche dalla loro situazione sentimentale, tutte queste diversità non impedirono ai due artisti di vivere un'intensa storia d'amore. Purtroppo però l'idillio dorato, tuttavia, è destinato, come tutte le belle cose, a svanire, sfiorendo come una rosa con l'arrivo della minaccia nazista. E si interrompe bruscamente nel 1939, quando la Francia dichiarò guerra alla Germania. Max, nonostante il suo convinto antinazismo, fu considerato straniero nemico e venne quindi internato in un campo di concentramento per stranieri a L'Argentière, dove vi rimase a lungo. Gli amanti sono costretti a dividersi, ma la prigionia non impedì comunque a Leonora di vederlo. Andò spesso a fargli visita e diverse volte lo trovò impegnato a dipingere anche da detenuto. Alla fine, grazie all'intercessione di alcuni amici, Max venne rilasciato e i due poterono per qualche tempo riunirsi nella loro casa di campagna. Fu durante questo periodo, alla fine del 1939, che Leonora dipinse il ritratto di Max, in cui l'amato indossa una bizzarra pelliccia che lo fa sembrare una sirena in un paesaggio ghiacciato. Un dipinto che ispira un senso di isolamento e di alienazione, con probabili rimandi alla situazione che il pittore stava vivendo in quei giorni, mentre la sirena probabilmente allude alle figure mitologiche che Max spesso inseriva nelle sue opere e vuole quindi richiamare l'immaginario dell'artista. Ma appena pochi mesi dopo, nel maggio del 1940, Max fu nuovamente catturato in quanto sospettato senza fondamenti di essere in comunicazione coi nemici. Fu ancora imprigionato e lei iniziò a risentire della difficile situazione, della solitudine e della lontananza. Non riusciva più a reggere lo stress psicologico, la sua immaginazione allucinata trascolorava lentamente nella follia. Max riuscì a lasciare il campo, ma quando tornò a casa non trovò più Leonora. Insieme ad alcuni amici si era infatti recata in Spagna nella speranza di ottenere un visto che potesse permettere alla coppia di vivere senza problemi. Tuttavia in Spagna, in seguito all'aumentare dei suoi stati d'ansia, Leonora fu rinchiusa in una clinica psichiatrica di Santander, gestita dal medico filonazista Luis Morales, dove fu sottoposta a trattamenti disumani che le causarono convulsioni e rischiarono di condurla alla morte. Riuscì a uscire dalla clinica grazie all'intercessione del padre, con il quale aveva interrotto i rapporti a partire dalla relazione con Ernst. Il padre però continuava a considerare la figlia artista una pazza e intendeva farla internare in un altro manicomio. Consapevole del destino che l'attendeva, lei non si arrende. Durante un trasferimento verso una nuova struttura sanitaria, riesce a fuggire dalla custodia degli infermieri e si rifugia a Lisbona, dove chiede aiuto al diplomatico messicano Renato Leduc, conosciuto a Parigi. Leduc le offre asilo e con un matrimonio di pura convenienza le garantisce l'immunità diplomatica e la possibilità di viaggiare liberamente. Da questa terribile esperienza scaturirà nella sua mente di artista surrealista un visionario viaggio nell'abisso, il breve romanzo Giù in fondo, popolato da personaggi incredibili e accompagnato da fantasmagoriche e angoscianti visioni che Leonora racconterà soprattutto attraverso l'arte pittorica dei suoi quadri. Nel frattempo Max Ernst riparò a Marsiglia, dove ritrovò alcuni amici pittori che gli presentarono la collezionista americana Peggy Guggenheim, che ebbe l'idea di far scappare Max negli Stati Uniti per metterlo al sicuro. Anche loro due si recarono a Lisbona per poi partire alla volta delle Americhe. Nella capitale portoghese il destino li fa incontrare di nuovo. Entrambi però non sono più liberi da legami. Anche Max infatti si è sposato con la famosa collezionista d'arte. I due ex amanti riprendono i contatti sia a Lisbona sia a New York, dove Leonora si trasferirà al seguito del marito. Ma nonostante ritrovarsi e il frequentarsi con una certa assiduità, situazione che susciterà non pochi timori in Peggy Guggenheim, tra Leonora e Max si è ormai alzato un muro, che non andrà oltre la reciproca ammirazione. Troppo distanti i loro obiettivi e troppo diverse le vie che le loro esistenze avevano preso. Almeno così sarà per Leonora, che presto volterà di nuovo pagina. Ma Leonora, pochi mesi dopo l'arrivo negli Stati Uniti, per l'esattezza nell'estate del 1942, si separò da Leduc, ponendo fine al suo matrimonio, e si trasferì in Messico, dove rimase per il resto della sua vita. Una volta arrivata in Messico, visse solamente d'arte, sperimentò nuove tecniche e prospettive, conoscendo un nuovo rinascimento artistico. Conobbe un fotografo ungherese da cui ebbe due figli, Gabriel e Pablo, e la maternità le diede nuova ispirazione. Per i suoi bambini iniziò a raccontare e illustrare storie fantastiche che poi sarebbero confluite nella raccolta Il latte dei sogni. Paradossalmente, senza Max, che era stato suo mentore e maestro, riuscì ad affermare se stessa, permettendo alla propria vena ispiratrice di esplodere. Anche Max Ernst si separò da Peggy nel 1943 e continuò a intraprendere relazioni tormentate. Nei suoi dipinti però c'era sempre Leonora, che appariva come una musa, una ninfa, una visione, come se la vedesse in sogno mentre lo osservava con la sua folta chioma fluente e gli occhi spalancati. Amaramente, anni dopo, la stessa Peggy Guggenheim in un'intervista dovette riconoscere che la Carrington fu l'unica donna che Max abbia mai amato. Moriranno entrambi a tarda età, con esistenze e opere d'arte a distanza, ma comunque sempre unite. A testimonianza di quell'immenso amore vissuto rimane il dipinto Leonora nella luce della mattina, realizzato poco dopo che Max riuscì a uscire per la prima volta dal campo di reclusione durante gli ultimi giorni di pace a Saint-Martin-d'Ardèche. In una lussureggiante giungla dall'aspetto onirico, con queste stranissime piante sinuose che tutto avvinghiano, l'amata Leonora appare con la sua folta chioma nera, facendosi largo tra la vegetazione con un vestito che par confezionato con lo stesso fogliame della foresta. È un'apparizione quasi mitologica, sembra di assistere all'epifania di una ninfa dei boschi, di una madre natura o di una dea della terra. Una creatura, insomma, più divina che umana. Così, probabilmente, Max doveva vedere l'unica donna che avesse mai amato, la sua Leonora. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes,
as we walked on.